Bentornati cari web ascoltatori negli studi di Onde Quadre. Questa è la settima puntata di Wanted e abbiamo in regia come sempre Giorgio che vi saluta tantissimo. Siamo qui in studio io, Isabella e Maurizio.
Ciao a tutti.
Allora Maurizio, vogliamo ricordare quali sono le nostre i modi per arrivare, per contattarci?
Ma certo. Diciamo che la nostra email istituzionale del nostro programma è wantedoq@gmail.com.
Abbiamo anche un sito che è ondequadre, www.ondequadre.polito.it, e in più abbiamo anche una pagina su Facebook. La pagina della radio in generale è Ondequadre Polito, mentre abbiamo anche quella della nostra trasmissione che è Wanted i ricercati.
Proprio lì, mettete mi piace, commentate, fate quello che vi pare,
mandateci messaggi,
seguiteci più che potete.
Seguiteci. Allora Maurizio, che cosa vogliamo dare un indizio su quella che sarà la puntata ai nostri
sì,
ascoltatori?
Dai. Diciamo che aspetta loro il primo ospite internazionale quest'oggi,
che precisamente è un ospite molto caliente.
Molto caliente, sì, diciamo.
E per questo volevamo farvi entrare nel mood attraverso una canzone dei Gypsy King che si chiama...
Che si chiama Bamboleo.
Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. Perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino, el destino te ha desamparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo, no te encuentro alabando, eres posible, no te encuentro de verdad, por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así.
Questo ritmo spagnoleggiante dei Gypsy King ci porta nel Sud America, precisamente in Venezuela, per la nostra ospite di oggi.
La nostra ospite è un ingegnere chimico nata nel 1981, ed è Simelis Hernández.
Hola, hola a todos.
Ciao Simelis.
Ciao, ciao.
Allora Simelis, in breve, di cosa ti occupi, che ruolo hai, quali sono i tuoi progetti?
Ok, io lavoro, sono attualmente ricercatrice qua al Politecnico di Torino, lavoro al DISAT e specificamente nel gruppo CREST, quindi CREST sta per Catalytic Reaction Engineering for Sustainable Technologies, e questo è un gruppo dove praticamente mi occupo sia di fare didattica, sia il mio ambito di ricerca soprattutto è basato su progetti che sono nazionali o europei, che si basano nello sviluppo di processi sostenibili.
Quindi la sostenibilità è il tuo campo, diciamo.
Sì, sì, in effetti sì, applicare l'ingegneria chimica, perché di fatto sono un ingegnere chimico, laureata in ingegneria chimica, anche il dottorato in ingegneria chimica, e mi occupo di aumentare l'efficienza dei processi per sostenibile, per fare energia o prodotti utili alla vita.
Come plastiche.
Sì, diversi tipi di materiali, dai combustibili, biocombustibili, bioplastiche, comunque prodotti chimici utili.
Allora noi dicevamo che tu sei venezuelana e non sei capitata così a caso al Poli. Diciamo che c'è stato un percorso abbastanza proficuo.
Cioè, sei da molti anni qua in Italia.
Sì, sono qua in Italia da più o meno 13 anni. Sono arrivata qua nel 2003. E sono arrivata per un accordo di doppia laurea che ha il Politecnico di Torino con la Università Central de Venezuela. E quindi tramite questo accordo avevo vinto, quella epoca ho vinto anche una borsa di studio che è fra Latino America e la regione Piemonte, si chiamava ALPIP. E grazie a questo sono arrivata qua in Italia a fare la doppia laurea quel Politecnico.
E ti sei innamorata dell'Italia, insomma.
Sì. Mi sono trovata molto bene, sì, devo dire di sì.
Perché altrimenti l'altra opzione sarebbe stata la Germania, avevi detto.
Sì, infatti, l'altra alternativa era Germania. Oppure anche Roma, la Sapienza, però essendo il Politecnico comunque un istituto, una istituzione riconosciuta a livello mondiale nell'ambito tecnico, ho preferito.
Lo sanno anche a Caracas, lo sanno.
Sì.
Molto bene.
Ho fatto questa scelta, sì.
Questo ci rende molto orgogliosi.
Sì, assolutamente. E assolutamente felici di aver intrapreso questa carriera.
Molto bene.
Se ci arriveremo alla fine di questa carriera.
Dai, lo si spera.
Va bene, allora facciamo una piccola pausa musicale?
Certo, andiamo con uno degli ultimi brani di Robbie Williams,
che è Love My Life.
I am powerful, I am beautiful.
come molti possono pensare, in realtà pensano, si ritiene che noi ingegneri siamo un po' degli esseri senza cuore, senza sentimenti.
No, dai.
E questo non è assolutamente vero. Infatti la scelta della facoltà di Similis è stata una scelta fatta molto col cuore. Ce lo racconti un po'?
Certo. Allora, come vi dicevo prima, io abitavo in Venezuela, nella penisola di Paraguaná, che è una città dove ci sono due delle raffinerie più grandi del mondo, che si trovano in Venezuela. E queste raffinerie praticamente io li vedevo ogni volta che uscivo di casa, dalla finestra della mia casa, e quindi il mio sogno quando ero piccola era quello di lavorare in raffineria. Io volevo diventare ingegnere chimico per poter entrare lì e lavorare lì dentro e...
Vicino casa.
Sì, vicino a casa e...
Però alla fine sei finita
a fare tutt'altro.
Sì, infatti.
Dalla raffineria alla sostenibilità, quasi agli antipodi stanno.
Sì, diciamo che praticamente è stata un'opportunità quella che ho trovata qua in Italia, perché dopo che mi sono laureata mi è stato proposto di lavorare su questi progetti che erano basati sulla sostenibilità e mi potevano mettere anche a contatto con altre realtà a livello internazionale. Quindi dopo che mi sono laureata io ho iniziato a lavorare con la professoressa Deborah Fino in un progetto che si chiamava EOS e in altri due progetti europei che si chiamavano FlameSoft ed MCWOP.
Quindi tu in 3 anni di dottorato hai seguito 3 diversi progetti.
Ho seguito questi progetti che si trattava di trasformare biocombustibili in due casi, quindi biogas ad esempio prodotto da discarica, e si cercava con questo biogas di produrre dell'idrogeno, quindi un combustibile ancora più pulito dello stesso biogas. E quindi il mio lavoro in quel momento si è focalizzato sullo sviluppo di alcuni materiali in grado di catturare degli inquinanti presenti sul biogas, ad esempio.
Quindi cercare di ridurre l'inquinamento e di utilizzare l'inquinamento prodotto in maniera più, diciamo, più utile,
pulita.
Più bio.
Sì, esatto. E quindi praticamente questo mi ha permesso non solo di ovviamente fare ricerca ad alto livello qui al Politecnico, cercando nuovi materiali assorbenti per trattenere ad esempio i composti solforati come l'H2S o dei mercaptani, che sono, per dire, quello che tu, l'odore che si sente del gas naturale a casa viene prodotto da questi composti solforati, quindi quella puzza di uovo marcio, quella...
Sì. Molto sgradevole, che oltre a essere sgradevole va anche a inficiare sui catalizzatori, cioè,
esatto,
come dicevi, sporca i catalizzatori.
Esatto, perché possono avvelenare i catalizzatori che si utilizzano nei sistemi di reforming che trasformano il metano in idrogeno.
Allora, torneremo a parlare con Similis dei catalizzatori tra poco. Abbiamo prima una piccola pausa, sempre sul filone dello spagnoleggiante. Abbiamo Eric Iglesias con Bailando.
Ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más. filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.
Una noche loca.
Ahí va a estar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota.
Enrique Iglesias con Bailando, dato che abbiamo scoperto che a Simelis piace molto ballare, giustamente,
sì, sì.
Essendo
nel
Sud America.
È nel sangue dei latini, è scritto.
Ma certo. Dicevamo, Simelis, tu fai parte del DISAT.
Sì.
E sei, diciamo, sotto la professoressa Deborah Fino.
Sì, lavoro
sotto il suo gruppo.
Sì, certo.
E con lei hai fatto il dottorato.
Sì.
E poi sei andata a lavorare all'IIT, ci stavi,
esatto,
spiegando.
Sì, sono andata a lavorare nell'IIT, che è l'Istituto Italiano di Tecnologia, che ha una sede qui a Torino, collegata, diciamo, al Politecnico in qualche modo, un accordo di collaborazione.
Sì, non c'è nuovo questo nome.
Sì, sì. E sono andata a lavorare lì dopo che ho finito il dottorato. E sono andata a lavorare su un progetto che riguardava quello che viene chiamata la fotosintesi artificiale.
Ah.
Che praticamente cerchi di riprodurre in modo artificiale, con dei catalizzatori sintetici, quello che avviene naturalmente nelle piante. Cioè trasformi l'acqua con la luce del sole in i componenti essenziali dell'acqua, che sono l'idrogeno e l'ossigeno. Quindi in sistemi fotoelettrochimici si può produrre dell'ossigeno dall'acqua e dell'idrogeno, che può essere utilizzato se stesso come un combustibile. Sappiamo, in cella combustibile, per produrre energia elettrica.
Certo.
Oppure
Marta Candiglio ce le spiego non molto tempo fa.
Sì, va bene, benissimo. Vi siete preparati.
Sì. Insomma.
Abbiamo fatto i compiti.
Sì.
Ottimo. Se no, questo idrogeno può essere sfruttato anche per convertire la CO2, che è sicuramente un gas serra che è molto di attualità, il fatto di dover
fa proprio benissimo all'organismo.
Dobbiamo catturarlo e dobbiamo convertirlo in qualcosa di utile. Quindi nell'IT io ho lavorato su un progetto europeo, ancora altri due progetti europei, e uno era Eco2 CO2, dove cercavamo proprio di utilizzare questo sistema di foglia artificiale per trasformare la CO2 in metanolo. O syngas, che comunque è CO, idrogeno.
Metanolo, che è utile per la cella combustibile, appunto.
Il metanolo, sì, può essere usato anche direttamente in cella combustibile per produrre energia elettrica. Oppure, altrimenti, si può pensare anche a processi come la bioraffineria, dove tu utilizzi questo metanolo per convertire, ad esempio, matrici biomasse, lignocellulose o altre biomasse che sono scarti dall'industria, e li converti con metanolo in resine, in fragranze, in sostanze che possono essere utili.
Allora, da scarti a fragranze.
Esatto.
Prima
di gli ingegneri chimici.
Prima di fare un'altra pausa musicale, volevo dirvi una piccola curiosità, ovvero che questo metanolo, che è una cella combustibile, viene utilizzata anche nell'ambito alimentare, viene introdotta all'interno di alcuni alcolici, come ad esempio il vino, per aumentarne il grado alcolemico. Però questo è nocivo alla salute di chi lo ingerisce. Di conseguenza, se prendete un vino o una birra che costa poco, sappiate che ci può essere il metanolo e che vi può fare veramente male.
Infatti è tossico il metanolo.
Esatto.
Hai fatto bene a dirlo, allora, esatto. Isabella.
Allora, quindi adesso con che cosa presentiamo al nostro pubblico? Che cosa facciamo sentire loro?
Facciamo sentire una canzone dei Fall Out Boy che si chiama Uma Thurman.
We'll be right back.
e quei fuori di testa dei Fall Out Boy ci hanno un po' messo in movimento in questa pausa. Torniamo a parlare con Simelis della foglia artificiale, giusto?
Sì.
E appunto ci dicevi, correggimi se sbaglio, che questo è un progetto che in realtà non tocca solo il Politecnico, comunque non è un progetto che hai portato avanti solo tu nel tuo gruppo, ma è un progetto che, diciamo, nel tuo caso si contraddistingue per una cosa in particolare, ovvero la grandezza del pannello che stai portando avanti, giusto?
Sì. La foglia artificiale più grande del mondo.
Vabbè, ci ho girato un po' attorno, però ci siamo arrivati.
Ok, sì, devo dire che da quando io lavoro in questi progetti sulla foglia artificiale, questi progetti sono progetti che sono stati vinti sotto il coordinamento del professor Guido Saracco al Politecnico. Lui attualmente è il nuovo direttore scientifico del centro IT qui a Torino, il Center for Sustainable Future Technologies, che ha inaugurato la settimana scorsa qui al Politecnico. E noi all'interno di uno dei progetti europei basati sulla foglia artificiale abbiamo, nel progetto Artifiction, creato la foglia artificiale più grande del mondo, che ha un'area,
quanto è grande?
Sì, un'area di circa 2 metri quadri.
Però.
E sono dovuta stare lì a lavorare giorno e notte per fare 100 elettrodi per questa cella,
sì.
Elettrodi grossi 10 cm per 10 cm più o meno.
Sì.
E, però è stata alla fine un grande lavoro, una grossa soddisfazione.
Eh beh,
perché
immagino.
Infatti ci dicevi che sarei presto addirittura extra in al di fuori del continente per presentare questa.
Sì, a noi come gruppo, il professor Saracco è stato invitato e abbiamo mandato un lavoro che coinvolge me e il professor Nunzio Russo, anche del Politecnico di Torino. Siamo stati invitati a presentare la nostra ricerca sul progetto Artifiction, quindi la creazione di questo pannello di 2 metri quadri, e un meeting che si chiama MRS Meeting a Boston, quindi negli Stati Uniti, è organizzato, sì, della Material Research Society. È un meeting molto importante a livello internazionale, dove si propongono le nuove tendenze sui materiali più innovativi per tutti gli ambiti applicativi.
Ah, quindi sarai presto a Boston e sì, pubblicizzerai proprio anche là Onde Quadre.
Certo, volentieri, certo.
Siamo
dovreste
sempre
farlo
più
in inglese, solo.
Ci attrezziamo.
Pensateci.
Giusto, dopo che appunto, cioè, dopo averci spiegato, diciamo, quello che stai facendo, siamo sempre più orgogliosi del nostro Politecnico. E con Onde Quadre volevamo, diciamo, portarvi un po' nel relax attraverso la musica con una canzone spagnola, giusto?
Sì.
Una canzone che piace anche a Simelis.
Sì, certo.
Di David Bisbal.
Sì. Dígale.
Dígale.
Olvidar mi corazón, aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. La dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro, y ahora sé que es ella. Todo lo que yo buscaba, y ahora estoy aquí buscándola de nuevo. Ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de sed. Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta, y estoy muy solo aquí, no sé a dónde fue. due. Por favor, dígale usted. Los momentos que la amé, que siento sus caricias y su olor está en mi piel. Cada noche la abrazaba junto a mí, la cubría de besos y entre mil caricias la llevaba a la locura. Y ahora estoy aquí buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de sed. Dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta y estoy muy solo. ¿Y a dónde fue? Por favor, dígale usted.
E rieccoci dopo Digale di David Bisbal. Allora, sì, Melis, continuiamo a parlare di questa foglia artificiale che mi ha molto incuriosito. Una okay. Fogliona gigante.
Ok, sì, diciamo che la nostra prospettiva dopo aver creato questo primo prototipo di foglia artificiale è quello di, infatti abbiamo proposto un altro, abbiamo fatto una proposta di progetto europeo di recente per fare Artifiction 2.
La vendetta, no?
Sì.
No. 2.0.
E l'idea è quella di riuscire anche ad accoppiare a questa tecnologia altri sistemi e poter anche, ad esempio, utilizzarlo per riciclare la CO2 e trasformarla in altri composti utili.
Ma perché c'è questa necessità di dover utilizzare la CO2 e trasformarla in qualcosa di più bio, di più utile?
La necessità di riciclare la CO2 viene dal fatto che questo è un gas serra. E come, se avete modo di trovare su YouTube il video dell'inaugurazione del Center for Sustainable Future dell'IT, il professor Saracco ha fatto proprio una visione molto, molto ampia e molto attuale di quali possono essere le conseguenze del continuo aumento delle emissioni di CO2 nell'atmosfera. E in questo video praticamente si vede come l'aumento delle emissioni di CO2 ha già portato adesso a un incremento della temperatura terrestre di quasi 0,9 gradi centigradi rispetto all'era preindustriale.
Quasi un grado, che è tantissimo un grado.
Sì, infatti, è tantissimo per le conseguenze che questo aumento della temperatura terrestre causa. E come ad esempio si è visto che nello stesso trend che è aumentata la temperatura terrestre e sono aumentate le emissioni di CO2, sono aumentate anche il numero di catastrofi naturali che avvengono per fenomeni ad esempio meteorologici, climatici, gli uragani, anche
la desertificazione, anche
la desertificazione ad esempio in Siria, che poi
che ha portato anche questa ondata migratoria.
Esatto, porta delle ondate migratorie, e ad esempio tanta gente che è andata a vivere in città come Aleppo, che adesso vediamo anche altre conseguenze, guerre, e ancora più immigrazione verso l'Europa. E quindi diciamo che non sembra, uno non ci pensa, ma il fatto che aumenti la temperatura terrestre può causare alla fine delle conseguenze anche a livello economico, politico, sociale.
Certo.
Quindi una cosa città del che mondo. Ci fa seriamente riflettere e ci fa pensare che quindi anche noi ingegneri possiamo salvare il mondo.
Sì.
Esatto. È il mio nuovo obiettivo
nuovo
per
moto.
La vita, ho deciso. Sì, sì.
Ingegneria per il mondo.
Ingegneria per il mondo, dovrebbero introdurre una nuova facoltà.
Esatto.
Allora, adesso vorremmo che Similis ci presentasse un brano che a lei piace molto, ci ha detto.
Certo.
E quindi prego.
Allora, vorrei presentarvi un brano di Shakira, che la conosco da quando ero piccola, la sento, e che piace molto anche ai miei bambini. Try Everything.
Diceva Similis che questa canzone è la colonna sonora di un cartone animato per bambini che si chiama
Sotropolis.
Ma anche per grandi, anche per grandi.
Sì,
anche
no,
per
grandi. Sì, sì. Piace tanto ai miei bambini, infatti.
E appunto ci diceva che lei ha portato i suoi bambini a vedere questo nuovo cartoon.
Carico di insegnamenti, diciamo anche.
Sì. E com'è? Dalla vita privata torniamo nuovamente alla vita professionale di Similis e ci voleva raccontare del Selvicon.
Sì.
Che cos'è?
Allora, da quando sono tornata a quel Politecnico e quindi lavorando come ricercatrice, ho iniziato a lavorare quest'anno, è iniziato il progetto Selvicon, che La sigla sta per Cost Effective CO2 Conversion into Chemicals via Combination of Capture, Electrochemical and Biochemical Conversion Technologies.
Ok.
È finita la conferenza.
E quindi, sì, praticamente noi cerchiamo di fare cattura della CO2. Dall'atmosfera, tra l'altro, quindi un mini compressore attualmente in commercio dalla ditta Climeworks è dentro questo progetto per assorbire la CO2 dall'aria. Okay? Si accumula la CO2 dell'aria e poi si introduce questa CO2 concentrata in un sistema elettrochimico. Un po' simile al concetto della folla artificiale, solo che in questo caso abbiamo la fornitura di energia elettrica tramite altri tipi di energia rinnovabili, come l'eolico.
Bene.
E in questo sistema elettrochimico, dove iniettiamo la CO2, come avevo detto prima, si può utilizzare l'idrogeno, che si ottiene sempre dallo splitting dell'acqua, per convertirlo in diversi prodotti in funzione delle condizioni operative di questo elettrolizzatore. Quindi se lavoriamo a alta pressione, la CO2 riesce a entrare di più, a disciogliersi di più nel liquido e quindi riusciamo a fare ad esempio syngas, CO e idrogeno. E se lavoriamo a bassa pressione si possono produrre altri composti come ad esempio il metanolo, di cui avevo parlato prima, oppure l'acido formico o altri composti chimici che si possono sempre riutilizzare. E poi l'ultima parte del progetto riguarda il riutilizzo, la riconversione di questi prodotti già alto valore aggiunto, comunque maggiore rispetto alla CO, alla CO2, con dei sistemi biologici che impiegano dei microrganismi per trasformare questi prodotti carboniosi in altre materie prime importanti come biocombustibili, bioplastiche o anche composti chimici. Ad esempio, facciamo un esempio. Nel processo ad alta pressione, la CO che si produce può essere utilizzato come alimento per dei microrganismi che possono creare delle materie bioplastiche. Si può produrre, ad esempio, polidrossi alcanoati, che sono materie plastiche che si possono fare per il packaging, per le bottiglie, quindi per sostituire composti più inquinanti.
Con questo biopolimero.
Biopolimeri, sì, PHA si chiama, polidrossi alcanoato.
Un poliestere, ci dice.
È un poliestere che si crea praticamente, i microrganismi mangiano la CO e accumulano all'interno una specie di grasso, questo poliestere, che accumulano finché non sono abbastanza ciccione. Di fatto loro lo fanno.
Poi quando arriva gennaio li ammazziamo come il maiale, no?
Esatto, le fa esplodere.
Alla Befana, no, come funziona?
Sì, c'è un processo che si chiama steam explosion. Tu fai esplodere poi i microrganismi, la cellula esterna esplode e estrai il polimero, lo purifichi e lo utilizzi anche per confezione di farmaci o... Può essere flessibile, elastico, morbido, in funzione ovviamente di quanti carboni ci sono all'interno del polimero.
E quanti giorni ci vogliono affinché avvenga questo processo?
Allora, di fatto lì c'è la ricerca. Attualmente ci sono dei microrganismi che in alta pressione per crescere ci mettono un po' di più. E quindi hanno bisogno ad esempio di 3 giorni per riuscire a crescere e quindi poi iniziare a mangiare. Mentre un processo industriale sarebbe meglio avere una crescita batterica intorno a 20 minuti, ad esempio. Quindi la ricerca si basa proprio nell'ottimizzare la crescita dei microrganismi e poi la loro capacità di mangiare e produrre molto polimero al loro interno.
Wow, è una cosa molto 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 interessante.
Direi molto curiosa.
Sì. Allora facciamo un'altra pausa e questa volta ci accompagna Elisa con Labyrinth.
E dopo Labyrinth di Elisa, rieccoci qua con Simelis, che ci stava spiegando i prodotti del Selbicon di
sì,
questo.
Certo. Allora, come dicevo, Selbicon quindi non tratta solo la produzione di bioplastiche, se no si possono anche, nell'idea, nel concept del progetto, si propone di fare anche biocombustibili. Ad esempio, ci sono altri microrganismi che possono sfruttare anche questo idrogeno che avanza, perché quei microrganismi che fanno il pH non li mangiano tutto, lo usano solo un po' per l'energia, ma poi lasciano passare l'idrogeno, e quindi con altra CO2 concentrata con questo idrogeno si può fare, sempre tramite un processo anaerobico, la fermentazione per produrre metano, che è sempre il combustibile, diciamo, che conosciamo tutti come il gas naturale, sì, che abbiamo a casa.
Il famoso CH4.
Esatto.
I ricercatori non buttano via nulla, tutto quello che loro possono sfruttare lo sfruttano al meglio, insomma.
Infatti.
Anzi, specialmente dagli scarti fanno le cose,
esatto,
più pazzesche.
Esatto, quella è l'idea di Selbicon, sfruttare, catturare la CO2 dell'atmosfera e utilizzare anche... l'acqua reflue, ad esempio, per ottenere matrice organica che faccia lavorare meglio l'elettrolizzatore, e noi ricerchiamo anche materiali sostenibili, non costosi e con materiali abbondanti nella terra per fare questa reazione, per trattare le acque reflue, e alla fine produciamo prodotti utili, quindi si possono fare anche nel processo a bassa pressione, ad esempio dal metanolo si può arrivare all'acido lattico o al isoprene, che sono sempre chimici che utilizzi nell'industria farmaceutica, chimica, alimentare, eccetera.
Benissimo, questa intervista è stata decisamente interessante, e noi però, come tutte le puntate, vogliamo portare avanti la nostra rubrica dell'HD oggi, e vorremmo che tu, Simelis, ci aiutassi un po'.
Certo,
allora,
volentieri.
Diciamo sigla dell'HD oggi.
Allora, cari web ascoltatori, dovete sapere che il 21 novembre del 1905 Albert Einstein pubblica sugli Annalen der Physik la teoria della relatività ristretta.
E il 21 novembre del 1877 Thomas Edison annuncia l'invenzione del fonografo, un apparecchio che può registrare i suoni. Questa invenzione permetterà poi l'utilizzo di apparecchi per la riproduzione del suono.
Il 21 novembre del 1783, a Parigi, Jean-François Pilâtre de Rosier e François-Laurent d'Arland compiono la prima ascesa con una mongolfiera non vincolata. Tempo di volo 25 minuti, altezza massima 9000 metri.
Invece il 23 novembre del 1890, per la prima volta, entra in un locale di San Francisco un jukebox.
Poi il 24 novembre di 1642... Abel Tasman diventa il primo europeo a scoprire la terra di Van Diemen, in seguito ribattezzata Tasmania.
Il 24 novembre 1859, il naturalista britannico Charles Darwin pubblica On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. La selezione naturale, insomma. Un libro che sostiene che gli organismi si sono evoluti gradualmente attraverso la selezione naturale. La prima edizione verrà esaurita il giorno stesso, essendone state tirate soltanto 1250 copie, quelle prenotate.
Il 24 novembre del 1969 finisce definitivamente la seconda missione dell'uomo sulla Luna, in quanto l'Apollo 12 ammara nell'Oceano Pacifico.
Invece il 26 novembre del 1922 l'archeologo Howard Carter entra insieme al suo compagno di ricerca Lord Carnarvon per la prima volta nella tomba del faraone Tutankhamon dopo 3000 anni.
Il 26 novembre del 2003 ultimo volo di un Concorde.
Il 26 novembre 2004 invece in Cina muore poche ore dopo essere nato il primo bufalo acquatico clonato.
E il 26 novembre del 2011 il lancio del rover marziano Curiosity dal Kennedy Space Center.
E per oggi abbiamo concluso sia con la nostra rubrica che con la puntata. Vi facciamo tantissimi saluti da parte di Giorgio e regia. da parte mia.
Sì, Melis, vuoi salutare qualcuno?
Certo, voglio salutare molto mio papà e tutta la mia famiglia che è in Venezuela. E mando un bacio ai miei bimbi e a mio marito, Gabriele, Nicole e Hubal.
Tuo marito, che hai detto che lavora anche lui all'interno del Politecnico,
lui ha fatto la carriera anche qua, è venuto a fare doppia laurea al Politecnico Ingegneria delle Telecomunicazioni.
Anche lui
venezuelano, tra le altre cose, ci
certo.
dicevi.
Saluto anche mia sorella Rosmalis, che adesso è in Perù.
Molto bene.
Ciao.
Allora, noi salutiamo tutto il nostro pubblico, da parte mia Maurizio.
Da parte mia Isabella e da Giorgio, che voi non sentite ma è sempre presente.
E se non ci fosse lui, guai.
Saremmo niente. E vi salutiamo con i Planet Funk che ci cantano Come Alive.
Ciao a tutti.
Ciao, grazie.
Alla prossima.
Outside the sound.